Di nuovo in onda su Radio PNR 96.400, di nuovo in onda all'interno di Prima Mattina. Sono le 8 e 15 minuti in punto di questo 20 gennaio 2022, 10 giovedì, 10 all'ora. Pier Feltri, buongiorno Pier, benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno, ma spacchiamo il minuto e spacchiamo anche il giorno della settimana. Spacchiamo
tutto, guarda, siamo veramente due che dove passiamo noi non cresce più l'erba, siamo in stile Attila, mettiamola così. Pier Feltri, allora Pier, con grandissimo piacere, insomma, la rubrica del giovedì che ci tiene compagnia, ci dà degli spunti per quanto riguarda il fine settimana, direi imminente. E oggi, Pier, diciamolo pure, ci hai portato in luoghi più lontani di questo, se vogliamo, diciamo dal nostro fulcro, dal nostro centro zona che è la diocesi di Tortona, però dall'altra parte secondo me ci porterà in posti che sotto sotto nessuno di noi ha praticamente mai preso in considerazione. Come la vedi, Pier?
Vedrai che ti sorprenderò con dei luoghi che avrai visto mille volte e non immagini neanche.
A me hai già sorpreso, vediamo. Figurati via WhatsApp prima di entrare in onda, quindi adesso vediamo. Allora, tanto per cominciare, per far entrare dentro, diciamo, al mood i nostri radioascoltatori, il luogo dove andremo oggi di sta 6 ore e 21 minuti di cammino da Mondondone.
Esatto, posso confermare.
Non si può arrivarci in aereo da Mondondone, chiaramente, perché l'elicottero, come al solito, è una decisione che tutti noi dobbiamo vagliare e decidere, certo, se prendere, ma in aereo non ce la facciamo.
Però anche le 7 ore a piedi, guarda che non perché.
Ecco, in auto banalmente 45 minuti e 36 chilometri. Di cosa stiamo parlando, Pier Feltri?
Parliamo molto banalmente di Pavia. Pavia, l'abbiamo già visto.
Esatto. Invece
allora,
sorprendici.
Ho pensato a questo titolo per oggi. Pavia, sì, medievale, longobarda e sotterranea.
Perfetto.
E se sul medievale e sul longobarda più o meno siamo tutti d'accordo, magari sul sotterranea qualcuno potrebbe restare basito, anche se sul longobarda ci potrebbe essere qualcosa da ridire, perché la nota vicenda dei luoghi longobardi d'Italia che non include Pavia, insomma, è stato uno scandalo di qualche anno fa. Nei luoghi dell'UNESCO longobardi, patrimonio mondiale dell'umanità, ci sono luoghi come Brescia, Cividale del Friuli, Campello sul Clitunno, Castelsepri, posti bellissimi, per carità. Peccato, però, che nei luoghi del potere manchi la capitale di Longobardi, Pavia.
Certo. Cioè, dici Longobardi, dici Pavia, scusami, ci saranno altre cose, però...
Non è che non sia stata vagliata, peccato che tutti i luoghi Longobardi e Pavia, quando sono venuti gli ispettori dell'UNESCO, fossero chiusi o mantenuti.
Significa
che è molto difficile poter rivedere, però qualche occasione c'è per farlo.
Certo, certamente.
E quindi voglio segnalare con piacere una serie di eventi che si tengono proprio in questo mese di gennaio. Si tratta di tour guidati per la città, dove si sono già svolti gli scorsi fine settimana, e due saranno nei prossimi due, e sarà possibile visitare quattro luoghi di Pavia, della Pavia sotterranea.
Sì, ok, ci piace.
Alcuni dei quali normalmente non sono aperti al pubblico.
Ok.
Allora, intanto prendete nota, organizzare questo tour all'associazione Lombardia Segreta.
Sì.
Trovate riferimenti sui social e sul web. Il ritrovo è fissato alla Basilica di San Michele, che ricordiamo ha una meravigliosa facciata romanica scolpita nell'arenaria che proviene da Montezzavo. Andate a risentire la puntata di Santa Giulietta della scorsa stagione di Chiari non so.
E pedalare.
Tanto per fare questo collegamento, e niente, si parte da lì, no? Quindi con la cripta di San Michele, che quella è sempre aperta, è molto bella, è sotto l'altare maggiore. Poi ci sono quelle di San Teodoro e Sant'Eusebio. La vera chicca, secondo me, è la cripta di San Giovanni Domnaro, che è rimasta sepolta per quasi 500 anni.
Sì.
Ed è completamente affrescata, dipinta nel XII secolo, è rimasta lì perché nel 600 è stata chiusa, murata, e qui se la sono dimenticata.
È stata riscoperta soltanto nei primi anni del Novecento, dico giusto?
Precisamente il 18 aprile del 1914.
Wow. Okay.
Seguendo un po' qualche traccia storica, un po' la leggenda, il parroco ha fatto scavare un tunnel dal cortile e ha riscoperto questo gioiellino.
Certamente.
Che normalmente non è sempre aperto al pubblico, quindi è un'occasione.
Motivo in più per
invece riuscire. A Sant'Eusebio,
sì,
tutti ci sono passati davanti mille volte, io e te per primi, nessuno l'ha mai vista.
Qual è?
Adesso ti dico, dove tu lo capisci subito.
Sì.
È presente le tre torri che ci sono vicino all'università, davanti all'aula del 400.
E come?
Perché c'è quella specie di pensilina del tetto d'uomo nera, orribile, dove la gente di solito fa il ripio al cane. Non so se ne ha fatto caso.
Io la zona ho capito molto bene qual è. Sì,
dove c'è il parco dei panchini, insomma, c'è sta roba nera non si capisce bene che cosa sia, poi sono i resti di Sant'Eusebio, che era la cattedrale ariana di Pavia, no?
Certo.
Allora, solo che poi è caduta in disuso per un po' di tempo, c'era questa basilica che è stato il reparto di drammaturgia del San Matteo, e poi nel 26 l'hanno tirata giù perché dovevano costruire le poste.
Certo, e diciamo che la vita va avanti, no? Al di là di Sant'Eusebio, ecco,
e perfetto. Niente, è rimasta questa cripta. E quando ci vai, la prossima volta facci caso, c'è questa tettoia nera, tutta in ombra, nessuno se la fila, e questa è la cripta della Basilica Ariana di Pavia, che lì da 1500 anni alcune parti di quelle superstiti furono fatte costruire dal re Rotary in persona.
Wow,
per dire.
Sì.
E chiuso 365 giorni su 365.
Ok.
E vicini un po' così, un po' sporco, un po' mantenuto, c'è una targa che dice che appunto è la cripta di Sant'Eusebio, ma è chiusa, non vedi, cioè vedi sta cosa che non capisci.
Quindi
invece si può andare dentro proprio.
Ecco.
Cioè i resti di questa cripta ci sono proprio le colonne, molto bello, è anche in parte affrescata.
Oh certo.
Io non l'ho mai visto, ho visto solo delle foto, però ti posso garantire che
quindi,
esiste veramente questa cosa.
Occasione in più.
Puoi vedere nei prossimi fine settimana.
Ecco, esatto, occasione in più per partecipare ai prossimi due fine settimana, domenica 23 gennaio e domenica 30, giusto?
Esatto.
A partire dalle 15 e lombardiasegreta.com. Così ho voluto ricordarlo al volo a caso a metà della puntata perché mi sembra una buona idea. Andiamo avanti.
Ma non è l'unico tour perché questi tour sono delle chicche, ma se invece non avete mai avuto occasione di vedere neanche le cose principali di Pavia, allora c'è un'altra società che si chiama Arte e Musei, artemusei.com con due E, che fanno praticamente fare il tour della Pavia medievale. Possiamo dire così, un Pavia medievale Starter Park. Partendo da San Michele, arrivando a San Pietro del Ciel d'Oro, dove qualche anno fa andavo a pregare a Sant'Agostino perché mi facesse passare l'esame di Spagnolo 2, quindi mi saluto con affetto.
Ma poi ha esaudito, scusami, il tuo...
Sì.
Ah, ok, scusa.
Siamo qua che travaglio, sì.
Siamo qua a raccontarlo, ok.
Già che abbiamo citato San Michele e San Pietro del Ciel d'Oro, vorrei dirti due cose assolutamente da vedere a Pavia in queste due chiese meravigliose, vestigi medievali. Allora, per San Michele voglio citare il crocifisso di Teodote, che si trova nel transetto vicino all'ingresso laterale, che è un manufatto dal valore veramente inestimabile, dal momento che ha più di 1000 anni, e per questo si tratta di un oggetto più unico che raro. E magari uno c'entra a San Michele e si lascia rapire dalla facciata, dall'architettura romanica, dalla storia, dal fatto che lì dentro incoronassero i re d'Italia, cioè,
fantastico.
Magari distrarre le altre cose, si perde il crocifisso che proviene da Santa Maria Teodote.
Certo.
È arrivato qui a San Michele nel 600. Perché si è salvato questo crocifisso più di 1000 anni, magari non tanti altri suoi coetanei? Perché è rimasto nascosto per tantissimo tempo dentro un pozzo, appunto, a Santa Maria Teodote, che era un monastero di Pavia. Ed è stato ritrovato fortuitamente, si pensa fosse stato nascosto per sfuggire qualche saccheggio. Ma la storia è un po' avvolta nel dubbio, tanto per dire. Si raccontano delle leggende che addirittura lo datano fino ai 2000 anni, anche se in realtà non è vero. Dicono che sia stato realizzato da Abgaro, re di Edessa e Mesopotamia, nell'anno della morte di Gesù.
Lasciaci sognare, Pier, ti prego.
La questione, insomma, è fuori di dubbio che sia stato realizzato nel X secolo, perché per via, non ti sto a fare tutta la storia, comunque è una datazione iconografica molto chiara.
Certamente.
Comunque ti dà un senso di solennità veramente grande nel vederlo, perché tu vedi questo Cristo che, come tutti quelli prima dell'undicesimo secolo, ha una posa trionfale, viene definita, dritto, è alto, fiero, non ha i segni del martirio che invece appariranno dopo. E quindi ti trasmette proprio un senso di solennità. Non sei abituato a vederlo così. Cioè, questo qua, già nell'ora più buia, è già nella gloria, no?
Sì, certamente.
È proprio una cosa molto bella. E poi è scintillante, luminoso, un po' anche per il materiale in cui è fatto.
E come?
Davvero una cosa che ti sorprende.
Dimmi.
Ti dà l'impressione di essere senza epoca.
Mm.
Mentre per San Pietro del Ciel d'Oro vorrei parlarti della cripta, anche qui, dove riposa Severino Boezio.
Sì.
Vorrei dire San Severino Boezio perché è anche stato canonizzato. È stato canonizzato per equipollenza, fra l'altro, no? Non so se presente. Praticamente quando non si sa bene se abbia fatto miracoli o fatti religiosi, no? Però quando uno è venerato da così tanto tempo dalla gente, allora la Chiesa dice...
Figurati se non è pure santo. Un po'
praticamente è l'equivalente di una sanatoria.
Un po' alla Costantino anche. Lui, però, insomma, l'imperatore aveva fatto... Nel dubbio l'hanno fatto pure santo. Ecco, mettiamola così.
Vabbè, Boezio comunque era un filosofo, ma... un politico, vissuto nel VI secolo, quindi un po' dopo Costantino. Oggi diremmo nel fa un po' di perché a 30 anni era già console dell'impero e 50 anni primo ministro, solo che poi fu tradito, scaricato e condannato in giusta morte. Durante la prigionia scrisse un'opera immortale,
sì,
il De Consolazione di Filosofie, dove la consolazione della filosofia nella sua detenzione viene proprio dalla filosofia personificata, cioè la filosofia diventa una persona, cioè una donna, naturalmente una donna bellissima, che parla con lui, appunto, lo consola. La sua arca si trova proprio sotto quella di Sant'Agostino, praticamente al piano di sotto, l'inquilino del piano di sotto.
Perfetto. Beh, sì,
Sant'Agostino lo conosciamo tutti, altro grande filosofo medievale, e Luciano di Crescenzo, nella sì, storia della filosofia, immagina che fra i due, voi più Agostino, che sono vicini di casa, la notte in chiesa, quando non c'è nessuno, ci siano accese conversazioni. Ti confesso che anche a me piace pensarla così.
Ma certamente, ma questa cosa è fantastica. Intanto a me riempie il cuore di gioia, insomma, in una città come Pavia, che per noi è iper familiare, insomma, è una città che la conosciamo tutti piuttosto bene. Nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro c'è buona parte della storia, cioè, non so come dire, quantomeno dei libri di filosofia che abbiamo dovuto studiare a scuola, di storia che abbiamo dovuto studiare a scuola.
Beh, forse Sant'Agostino, da lì alla scolastica, poi può essere, insomma, di cose ce ne sono.
Insomma, quindi...
Prando sepolto di sotto, che non si ricorda mai nessuno.
Mamma mia. Tra l'altro, io, come al solito, gioco sporco, Piero, ho aperto in modo molto bieco la pagina Wikipedia della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e scopro con grande piacere che viene citata da Dante nella Divina Commedia, nel canto decimo del Paradiso, che viene citata da Petrarca.
Non l'ho scritto anche sulla facciata, c'è una targa.
Mamma mia. Citata anche da Petrarca e citata pure da Giovanni Boccaccio. Forse già solo per questo vale la pena di fare un giro nella Pavia medievale.
Da Pirello, ovviamente.
Ecco, quindi insomma io direi che...
dopo Dante, Petrarca.
Vabbè, insomma, mi sembra che ci stiamo dentro veramente alla grande, ecco. Nel frattempo c'è passato pure Papa Benedetto XVI nel 2007, quindi
sì,
insomma...
Sì, sì. Foto, se andate nell'abside, non so se erano torto adesso, in monaco ci ha messo un libro con le foto... Che non c'è stato Benedetto XVI, un tipo album di famiglia.
Il book di Benedetto XVI.
Il book, veramente.
Senti, Piero, è molto interessante il fatto che, diciamo, la tua visita a Pavia, mettiamola così, radiofonica, si può trasformare in una visita vera e propria. Ci hai dato anche delle idee e soprattutto delle date, che non è male. Tutte quante lo sottolineano, tutti i siti che abbiamo frequentato, dicono con visita guidata, con guida turistica abilitata. Tutti quanti sono itinerari adatti anche ai bambini. Il prezzo varia tra i 12 e i 15 euro, per i bimbi 8 euro, quindi insomma vale veramente la pena di scoprire una nuova Pavia. LombardiaSegreta.com troviamo la prima parte che ci hai raccontato, la Pavia sotterranea, no? Quindi le quattro cripte di Pavia, domenica 23 e 30 gennaio dalle 15. L'altro sito che bisogna assolutamente conoscere, diciamo così, se avete voglia di visitare Pavia, è anche artemusei.com/pavia, perché in questo caso ci sono tutte le date di febbraio e marzo, giusto Piero? Quindi insomma
ci si può
già prenotare.
Anche lì c'è già stata qualche data a dicembre, però la cosa fa avanti.
Esatto.
Poi vabbè, abbiamo parlato principalmente, anzi quasi esclusivamente, di cose religiose.
Sì, certo.
La Pavia medievale non si ferma lì, c'era anche una Pavia civile.
Esatto.
È assolutamente qualcosa che merita una grande attenzione. È un gioco che si può proporre, visto che hai citato anche i bambini, no?
Sì.
Durante una passeggiata per Pavia, e andare alla ricerca di quelle che erano le torri. Noi abbiamo presente le torri che ci sono praticamente in Piazza Leonardo da Vinci, no?
Certo.
Però Pavia era la città delle 100 torri.
Ecco.
Quindi può essere molto interessante anche andare a ricercare i resti di queste torri, perché se tu giri per Pavia qualcosa ancora trovi, no?
Certamente.
Quello che resta, insomma, qualche accenno. E a questo proposito, tanto giusto per stare sempre in ambito ecclesiastico, a San Teodoro c'è un affresco che fa vedere com'era la Pavia medievale.
Mamma
mia.
Un
po' come se fosse una piantina di quella che era la città di un tempo, ed era molto interessante anche lì andare un po' a cercare di trovare i punti in comune o le differenze rispetto a quella che invece è la città di oggi.
E come,
che si presenta con delle notevoli differenze, ovviamente, ma che comunque ha mantenuto bene o male il suo impianto.
Guarda Piero, non per buttarci sempre, diciamo così, in una visione un po' malinconica della vita o nostalgica o quant'altro, però ci fa anche capire quanto Pavia fosse veramente una corazzata, mettiamola così, del mondo medievale. mondiale, no? Cioè, veramente una città che adesso è una bellissima città, con una delle università più importanti al mondo, direi, insomma, sì. E quant'altro, e questo assolutamente...
Con i monumenti, con alcuni monumenti principali dimenticati, chiusi e...
certo. Boia, no, ecco, dico, purtroppo...
Questo bisogna dirlo.
Esatto, esatto.
Che si sappia,
Sì, 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 esatto. È per questo che dico, insomma, non dimentichiamoci della grande città che era e, perché no, avere l'ambizione magari di riportarla ancora in auge. non dico di far partire delle crociate, non dico di far partire, però insomma, quantomeno
magari un concilio, perché no? Ma perché non... Perché si è tenuto anche un concilio a San Michele.
Allora, Pier, almeno attaccare Lodi, insomma, se proprio dobbiamo iniziare
occupare Lodi,
che mi sembra insomma
Cremona,
ma sì, Lodi e Cremona, Milano ci penseremo, partiamo con Lodi e Cremona, insomma, in una piccolissima, insomma, guerra che vada a ricordare i tiki fans.
Ma io comincerei, guarda, dalla lettera di Castelnuovo, cioè, per cominciare da qualche parte.
Castelnuovo, scrivi a mio...
Castelnuovo un po' ha sempre voluto passare sotto Pavia, secondo me.
Ma guarda, io sono piemontese di confine e ho sempre strizzato un po' l'occhio alla Lombardia. Poi, con la pandemia, mai avrei pensato che il mio stare al confine tra Lombardia e Piemonte volesse dire stare al confine tra due zone invalicabili, e quindi in effetti da quel giorno ho cominciato a pensarci seriamente sulla condizione, mettiamola così, dei nostri luoghi. Che bello, Piero, che ci hai raccontato la Pavia medievale, la Pavia sotterranea. Io lo ricordo ancora una volta perché veramente mi sembra molto comodo e quindi facile per tutti andarlo a recuperare, lombardiasegreta.com da una parte, e per le ultime due date di gennaio, 23 e 30 gennaio dalle 15, visita guidata Pavia, e artemusei.com, la Pavia medievale. Questa volta ci sono quattro date tra febbraio e marzo, insomma, è la possibilità, soprattutto lo ricordiamo, per tutta la famiglia, quindi è una bella opportunità per tutti e potrebbe essere una bella occasione. Riascoltate tutti i podcast di Piero, compreso quello di Torazza Coste, che è stato precedentemente
Santa
Giulietta, scusami, mamma mia, che gaffe, e Piero Feltri. Allora, Piero, allora, grazie mille. Se sei d'accordo, ti butto giù dal letto anche giovedì prossimo.
Ma certo, volentierissimo.
Questo ritardo di due secondi mi ha fatto meditare. Grazie, Pier, buon proseguimento, buon lavoro e ancora buona giornata. A presto, ciao.